Eleanor H. Porter, Pollyanna. Capitolo 25. L'angoscia dell'attesa. Il giorno successivo alla visita di John Pendleton a casa Harrington, Miss Polly si dispose a preparare Pollyanna alla visita dello specialista.
Pollyanna, tesoro,
incominciò con dolcezza.
Abbiamo pensato, il dottor Warren e io, di farti vedere da un altro medico. Lui potrebbe indicarci qualche nuova cura che possa farti guarire più in fretta.
Il volto di Pollyanna si illuminò. Il dottor Kilton. Oh, zia Polly. Vorrei tanto che venisse il dottor Kilton. L'ho desiderato tutto questo tempo, ma temevo che tu non mi avessi piacere per il fatto che ti aveva scorto quel giorno nella veranda. Così ho preferito non dire niente. Ma ora sono tanto contenta che tu lo faccia venire. Il volto di zia Polly sbiancò, poi arrossì, poi si fece di nuovo pallido. Quando riprese a parlare, tuttavia, fu chiaro che cercava di mantenere un tono pacato.
Oh no, mia cara. Non intendevo il dottor Kilton. Si tratta di un altro dottore, un famoso specialista di New York che sa come curare i casi simili al tuo. Non credo che ne sappia neanche la metà del dottor Kilton. Ne sa di più, tesoro, è molto rinomato. Ma è stato il dottor Kilton a curare le gambe di Mr. Pendleton, zia Polly. E se non ci tieni troppo, preferirei proprio il dottor Kilton.
Il volto di Miss Polly rivelò un'angoscia diffusa. Per qualche istante rimase in silenzio, poi disse con dolcezza, sebbene lasciasse trasparire la determinata durezza di un tempo. Ma ci tengo, Pollyanna. Ci tengo molto. Farei qualunque cosa per te ma, per una serie di ragioni che adesso è inutile spiegarti, non desidero chiamare il dottor Kilton in questo momento. E, credimi, non può essere competente riguardo al tuo caso quanto lo specialista che sarà qui domani. Pollyanna non sembrava ancora convinta.
Ma, zia Polly, se amavi il dottor Kilton, che cosa stai dicendo, Pollyanna?
La sua voce si era fatta dura adesso e le guance erano coperte di rossore.
Dico che se amavi il dottor Kilton, e non amavi l'altro.
Sospirò Pollyanna, credo che questa sarebbe una buona occasione per lui. Inoltre, io voglio bene al dottor Kilton. In quel momento entrò l'infermiera. Con grande sollievo Miss Polly si alzò, e in tono piuttosto severo disse.
Temo che dovrà lasciare che sia io a decidere, questa volta. Inoltre è già tutto stabilito. Lo specialista di New York sarà qui domani.
Lo specialista, invece, non arrivò il giorno dopo. Un telegramma, giunto all'ultimo momento, comunicava un inevitabile ritardo dovuto a un'indisposizione dello specialista stesso. Quella situazione fece sì che Pollyanna rinnovasse la sua richiesta in favore del dottor Kilton. Ma, ancora una volta, zia Polly scosse il capo dicendo con fermezza.
No, mia cara.
Pur continuando ad assicurarla che avrebbe fatto qualunque cosa per farle piacere, ogni cosa all'infuori di quella.
Non l'avrei mai creduto. Nessuno me l'avrebbe fatto credere.
Disse un giorno Nancy al vecchio Tom. Non c'è un momento della giornata di Miss Polly che non sia dedicato a far contenta quella povera bambina. Lascia perfino entrare il cane e il gatto, lei che una volta non avrebbe fatto avvicinare alle scale Fluffy e Buffy nemmeno per tutto l'oro del mondo. E ora li lascia saltare sul letto solo per far piacere a Miss Pollyanna. Quando non sa più cosa fare, fa dondolare quei cristalli appesi alla finestra, così il sole fa
danzare l'arcobaleno,
come dice quella povera piccola. Manda di continuo Timothy dal fiorista a comprare fiori freschi, senza contare tante altre cose che fa andare a prendere. E, l'altro giorno, non te la trovo seduta vicino al letto con l'infermiera che la pettinava, mentre Miss Pollyanna, tutta allegra, ordinava dal letto quello che Miss Hunt doveva fare. E ora Miss Polly porta sempre i capelli pettinati in quel modo, e tutto purché sua nipote sia contenta. Tom ridacchiò tra sé.
A me sembra che Miss Polly non stia affatto male pettinata così. I riccioli intorno al viso le donano molto.
Concluse in tono obiettivo e distaccato.
Certo. Adesso sembra una persona come le altre, sembra quasi...
Nancy si interruppe.
Sembra quasi carina. Ti ricordi che una volta ti avevo assicurato che Miss Polly non era affatto brutta?
Disse Tom. Nancy alzò le spalle.
Oh, per me non è certo bella. Ma da un po' di tempo a questa parte non è più la stessa, anche da quando Miss Pollyanna le ha detto di vestire con colori più chiari, di indossare abiti meno severi, con qualche pizzo o nastro intorno al collo. Te l'avevo detto che non era vecchia,
disse Tom. Nancy rise forte.
Beh, anche se non lo è, prima dell'arrivo di Pollyanna di sicuro lo sembrava. Dimmi un po', Tom, di chi era innamorata, Miss Polly? Non sono ancora riuscita a scoprirlo, non ancora. Non sei ancora riuscita?
Domandò Tom con un'espressione maliziosa negli occhi.
In ogni caso non sarà da me che lo verrai a sapere.
Oh, su, Tom, dai, dimmelo.
Supplicò la ragazza.
Non ci sono molte persone che possano farlo, può darsi. Ma comunque ce n'è una qui che non te lo dirà,
disse l'uomo tagliando corto. Poi, con tono grave, chiese.
Come sta la piccola, oggi?
La ragazza scosse il capo, e anche il suo volto si fece tutto serio.
Sempre uguale, Tom. Non c'è nessun segno di miglioramento. È sempre là, distesa, un po' riposa e un po' parla. Cerca di sorridere e di essere contenta perché il sole tramonta o la luna sorge o qualche altra cosa, e a sentirla ti si stringe il cuore. Capisco, cerca di fare il gioco, povera piccola,
disse Tom fattosi triste.
Ha parlato anche a te di quel gioco, Tom?
Chiese Nancy stupita.
Sì, me l'ha insegnato diverso tempo fa,
disse il giardiniere con una certa esitazione. Poi proseguì.
Un giorno mi stavo lamentando del mio mal di schiena, tanto che ero tutto curvo. E cosa pensi che mi abbia detto Pollyanna? Non saprei. Non so che cosa avrebbe potuto trovare di piacevole riguardo al mal di schiena,
disse Nancy.
E invece lei ha detto che, dopo tutto, non potevo lamentarmi troppo, perché, per togliere le erbacce, non avrei dovuto chinarmi più di tanto.
Nella risata di Nancy c'era qualcosa di doloroso.
Sì, non mi sorprende. Avrei dovuto immaginare che avrebbe trovato qualcosa anche per te. Io ho fatto il gioco con lei fin dall'inizio, perché non c'era nessuno con cui potesse giocare e a sua zia non aveva osato parlarne a Miss Polly.
Nancy ridacchiò.
Vedo che sul suo conto non la pensi tanto diversamente da me,
disse con occhi maliziosi. Tom si irrigidì.
Volevo soltanto dire che non potevo immaginare Miss Polly che faceva quel gioco,
disse serio.
Certo, sarebbe stata una cosa sorprendente allora, ma adesso non lo è più. Non ci sarebbe proprio da stupirsi se si mettesse a giocare anche lei. Ma la piccola non gliel'ha insegnato? Credo che l'abbia fatto fare proprio a tutti, da quello che ho avuto modo di constatare in giro, da quando ho avuto l'incidente,
disse Tom.
L'aveva insegnato a tutti tranne che a Miss Polly,
spiegò Nancy.
Miss Pollyanna mi aveva detto, tanto tempo fa, che non poteva insegnarlo alla zia, dal momento che l'aveva proibito di nominare il padre in sua presenza e, siccome il gioco l'aveva inventato lui, non avrebbe potuto evitare di nominarlo. E così con sua zia non ne ha mai parlato. Ah, adesso capisco,
disse Tom, riflettendo tra sé.
Erano tutti contro quel pastore perché si portava via Miss Jenny. E Miss Polly, anche se era molto giovane, non glielo perdono mai. Amava molto la sorella, allora. Capisco, adesso. Fu un disastro per la famiglia, in quegli anni,
concluse Tom sospirando e riprendendo il lavoro interrotto.
Sì, un grande sconquasso,
sospirò Nancy a sua volta, tornando in cucina. Quei giorni d'attesa non furono facili per nessuno. Miss Hunt, l'infermiera, cercava di apparire allegra, ma si capiva che era preoccupata. Il dottore si mostrava apertamente nervoso e impaziente. Miss Polly parlava poco e, anche con i capelli sciolti che l'addolcivano il viso e i graziosi collettini di pizzo, non riusciva a nascondere il pallore e la magrezza. Quanto a Pollyanna, accarezzava il cane, lisciava il pelo al gatto, ammirava i fiori, mangiava la frutta e i dolci che le facevano avere e rispondeva sempre con vivacità e buon umore agli innumerevoli messaggi di simpatia e di interessamento che riceveva da tutte le parti. Anche lei, tuttavia, si faceva sempre più pallida e debole, e la continua attività delle sue piccole mani e delle sue braccia non facevano che esaltare la penosa immobilità delle gambe, una volta sempre in movimento, e che ora giacevano tanto tragicamente sotto le coperte. Quanto al gioco, Pollyanna diceva a Nancy come sarebbe stata contenta di tornare a scuola, di andare a trovare MRS 9 Mr. Pendleton e di fare qualche giro in calesse con il dottor Kilton. E non si rendeva conto che tutta quella contentezza era legata al futuro e non al presente. Nancy, invece, se ne rendeva conto e, quando era sola, piangeva. Capitolo 26. Pollyanna scopre la verità. Il dottor Mead, lo specialista, arrivò una settimana dopo la data fissata. Era un uomo alto, con spalle larghe, occhi grigi dall'espressione gentile e un sorriso bonario. A Pollyanna piacque immediatamente e glielo disse.
Lei assomiglia molto al mio dote al tuo dottore.
Mead guardò con evidente sorpresa il dottor Warren, che parlava con l'infermiera un po' in disparte. Il dottor Warren era di bassa statura, con gli occhi scuri e una corta barbetta a punta.
Oh, ma quello non è il mio dottore,
disse Pollyanna sorridendo, poiché aveva intuito la ragione della sua perplessità.
Quello è il medico della zia Polly, il mio è il dottor Kilton,
capisco,
disse il dottor Mead un po' sorpreso, fissando Miss Polly che, arrossendo, si era voltata in fretta da un'altra parte. Pollyanna esitò un momento, quindi continuò con la sua abituale franchezza.
Vede, io desideravo che venisse il dottor Kilton, ma zia Polly voleva che venisse lei. Diceva che lei ne sapeva più del dottor Kilton di gambe rotte come le mie e, se le cose stanno così, ne sono contenta.
Una strana espressione, che Pollyanna non capì, passò sul volto del dottore.
Soltanto il tempo potrà dimostrarlo, bambina cara,
disse con dolcezza. Poi si voltò serio verso il dottor Warren, che intanto si era avvicinato al letto. Più tardi furono tutti d'accordo che era stata colpa del gatto. E certo che se Fluffy non avesse cercato di infilare una zampa tra la fessura della porta di Pollyanna e il battente, la porta non si sarebbe aperta senza che nessuno se ne accorgesse, e probabilmente Pollyanna non avrebbe udito le parole della zia. Nell'ingresso i due medici avevano appena comunicato il tragico risultato del consulto a Miss Polly. Anche l'infermiera era presente. Nella stanza di Pollyanna, Fluffy era saltato sul letto con un miagolio di soddisfazione, quando attraverso la porta rimasta aperta risuonò chiaramente la disperata esclamazione di zia Polly. No, dottore, no. Non questo. Non vorrà dire che la bambina non potrà mai più camminare. Seguì una confusione incredibile. Per prima cosa giunse dalla stanza un terrorizzato.
Zia Polly. Zia Polly.
Allora la zia, vista la porta aperta e resasi conto che Pollyanna aveva udito tutto, si lasciò sfuggire un gemito e, per la prima volta in vita sua, si accasciò a terra, svenuta. L'infermiera, smarrita, riuscì appena a dire:
«Ha sentito tutto!»
lanciandosi verso la porta aperta. I due medici rimasero accanto a Miss Polly. Il dottor Mead non si poteva muovere, dal momento che Miss Polly gli si era quasi accasciata addosso, mentre il dottor Warren stava lì impalato senza sapere cosa fare. E fu soltanto quando si udì un nuovo disperato richiamo della bambina e la porta venne chiusa dall'infermiera che si diedero da fare per rianimare la donna svenuta. Nella stanza di Pollyanna Miss Hunt aveva trovato il gatto sul letto che miagolava insistentemente, cercando di attirare l'attenzione della bambina che, pallidissima e in preda alla disperazione, non si curava affatto di lui. Miss Hunt, per favore, Miss Hunt, preghi la zia di venire subito. Per favore, Miss Hunt. La prego. L'infermiera, anche lei molto pallida, chiusa la porta, le fu subito accanto.
Non può venire adesso la zia, cara. Ma sarà qui fra un momento. Che cosa c'è? Posso fare qualcosa io?
Pollyanna scosse il capo.
Voglio sapere quello che ha detto poco fa. Non l'ha sentita anche lei? Voglio la zia Polly, ha detto, voglio che mi dica che non è vero. Che non è vero.
L'infermiera cercò di parlare, ma le parole non le uscivano dalla bocca e l'espressione del suo volto non fece che accrescere lo spavento negli occhi di Pollyanna. Miss Hunt, l'ha sentita anche lei. È vero. Oh, non può essere vero. Cosa voleva dire il dottore, che non potrò più camminare?
Su, su, cara, non fare così,
disse la donna con voce rotta.
Forse non lo sapeva nemmeno lui, forse si è sbagliato. Possono accadere tante cose, sai, ma zia Polly ha detto che lui sapeva curare molto più degli altri le gambe rotte come le mie. Sì, sì, lo so, ma a volte i dottori sbagliano. Adesso cerca di non pensarci più, ti prego, cara, non pensarci.
Pollyanna tese le braccia disperatamente.
Ma come faccio a non pensarci?
Disse tra i singhiozzi.
Ho solo questo da pensare, adesso. E poi, Miss Hunt, come farò ad andare a scuola, o ad andare a trovare Mr. Pendleton, o Mrs. Snowdon? O chiunque altro?
Pollyanna prese fiato e ricominciò a singhiozzare. Improvvisamente si arrestò e alzò il viso con nuovo terrore negli occhi.
Ma, Miss Hunt, se non posso più camminare, come farò mai a essere contenta per qualsiasi cosa?
Miss Hunt non sapeva di cosa si stesse parlando, ma sapeva di certo che la malata doveva essere calmata, e anche subito. Nonostante il trambusto e il suo stesso sgomento, non era stata con le mani in mano, e ora si trovava vicino al letto della bambina con un sedativo e un bicchiere d'acqua.
Su, su, cara, ora prendi questa medicina,
disse in tono molto pacato.
E quando saremo più tranquilli, vedremo quello che ci sarà da fare. Le cose non sono poi così brutte come sembrano. Molte volte è così, mia cara.
Pollyanna prese docilmente quanto le veniva porto, bevendo quasi tutta l'acqua dal bicchiere che Miss Hunt le aveva dato.
Lo so bene, è come diceva papà.
Disse Pollyanna con ancora qualche sussulto e asciugandosi le lacrime con il dorso della mano.
Diceva che in ogni situazione c'era sempre qualcosa che poteva andare peggio, ma non mi risulta che nessuno gli avesse mai detto in quel momento che non avrebbe più potuto camminare. Non vedo che cosa potrebbe essere peggio di questo. E lei?
Miss Hunt non rispose. Non era del tutto sicura che sarebbe stata in grado di parlare. Capitolo 27. Messaggi di solidarietà. Fu Nancy a dover informare John Pendleton del responso dello specialista. Miss Polly non aveva dimenticato la sua promessa, ma ritenne che non fosse il caso né di recarsi lei, di persona, né di scrivergli una lettera. Pensò quindi di mandare Nancy. Solo qualche tempo prima Nancy sarebbe stata felice dell'eccezionale occasione di mettere piede nella
casa del mistero
e di vedere da vicino il suo proprietario. Ma quel giorno si sentiva troppo triste per potersi rallegrare di qualcosa. E non si guardò nemmeno intorno durante i pochi istanti che rimase in attesa di Mr. Pendleton.
«Io sono Nancy, signore»,
disse rispettosamente, in risposta allo sguardo interrogativo che Pendleton le rivolse quando entrò nella stanza.
«Miss Harrington mi ha mandata a darle notizie di Miss Pollyanna, allora?»
Nancy non mancò di notare la tensione che si nascondeva dietro quell'unica parola.
«Non sono buone, Mr. Pendleton»,
disse con un filo di voce.
Vuoi forse dire?
Pendleton si interruppe e Nancy chinò il capo.
Sì, signore. Il dottore ha detto che non potrà più camminare, mai più.
Per qualche istante nella stanza ci fu assoluto silenzio, infine Pendleton parlò con voce rotta dall'emozione.
Povera piccola, povera, povera piccola.
Nancy gli lanciò un'occhiata, ma abbassò subito lo sguardo. Non si sarebbe mai aspettata che quell'uomo scorbutico, severo e scostante tale era la fama di John Pendleton, potesse manifestare tanta sensibilità. Dopo qualche istante, egli parlò di nuovo con un tono di voce ancora debole e insicuro.
«Naturalmente immagino che la bambina non sappia niente».
«Lo sa, signore»,
rispose Nancy come se stesse per scoppiare in lacrime.
«E questo rende la situazione ancora più difficile». «Miss Pollyanna ha sentito, maledetto quel gatto, chiedo scusa, signore»,
disse in fretta Nancy.
«È stata tutta colpa del gatto che si è infilato nella stanza di Miss Pollyanna e della porta che è rimasta aperta, e allora la piccola ha sentito quello che dicevano i dottori e Miss Polly. È così che l'ha saputo, povera, povera bambina».
Sospirò ancora Pendleton.
«Sì, signore, è uno strazio. Se la vedesse»,
disse Nancy.
«L'ho vista soltanto due volte da allora, e tutte e due le volte sono rimasta sconvolta. La ferita è ancora così recente che continua a pensare a tutte le cose che non potrà più fare adesso. Si tormenta anche perché ha paura di non riuscire più a essere contenta, forse lei non sa del gioco»,
cercò di spiegare Nancy.
«Il gioco della contentezza?»
chiese Pendleton.
«Oh, sì, me ne ha parlato, sì, l'aveva insegnato praticamente a tutti. Ma, vede, adesso non riesce a giocarlo, e questo è ciò che la fa disperare. Continua a dire che non riesce a pensare a niente, proprio a niente che la faccia essere contenta di non poter più camminare. E come potrebbe?»
esclamò Pendleton quasi con rabbia. Nancy si mostrò un po' a disagio.
«Anch'io la pensavo così, finché non mi è venuto in mente, che per Pollyanna forse sarebbe più facile se almeno ci provasse. Così ho cercato di ricordarglielo».
«Ricordarle che cosa?»
John Pendleton era impaziente e iroso. «Ricordarle che ha insegnato agli altri a fare il gioco, a Mrs. Snow e a tanta altra gente, e che ha spiegato a tutti come si faceva a giocare. Ma la povera bambina continua a piangere e protesta che, non sa come, ma non è la stessa cosa. Dice che è facile suggerire a un invalido a vita come deve fare per essere contento, ma che non è la stessa cosa quando l'invalido a vita sei tu. Dice che continua a ripetersi di essere contenta, ma ogni volta che tenta, non riesce a pensare ad altro, se non che non potrà più camminare». Nancy fece una pausa, ma Pendleton non disse nulla. Se ne stava seduto con una mano sugli occhi.
«Poi ho cercato di ricordarle quello che diceva lei del gioco, e cioè quanto fosse molto più bello da giocare quando... quando diventava difficile»,
continuò Nancy con un tono di voce inespressivo.
«Ma dice che anche in questo caso è diverso, quando cioè la situazione è veramente difficile. E adesso devo proprio andare, signore»,
disse Nancy tutta un tratto. Quando fu sulla porta esitò, si voltò verso Pendleton e chiese timidamente.
Potrei dire a Miss Pollyanna che lei ha visto Jimmy Bean ancora una volta. Non vedo come potresti, dal momento che non è vero.
Osservò Pendleton asciutto.
Perché me lo chiedi? Niente, signore, soltanto che, vede, a Miss Pollyanna dispiaceva di non poter venire con lui. Ha detto di averlo accompagnato una volta, ma crede che quel giorno non avesse fatto una buona impressione e temeva che non ne volesse più sapere di quella tale presenza. Forse lei capisce quello che voleva dire.
Io non l'ho capito, signore.
Sì, ho capito quello che intendeva dire.
Molto bene, signore.
Era soltanto perché Pollyanna desiderava portarglielo ancora, aveva detto, così da dimostrarle che sarebbe stato veramente quella tale presenza. E adesso non può più. Maledetta automobile. Chiedo scusa, signore. Arrivederci.
Disse Nancy e corse via. Non ci volle molto tempo perché tutta Buildingsville sapesse che il celebre specialista di New York aveva dichiarato che Pollyanna Whittier non sarebbe stata più in grado di camminare, e mai come allora l'intera cittadina fu commossa. Non c'era persona che non conoscesse almeno di vista quel visetto allegro, pieno di lentiggini, che aveva sempre un sorriso per chiunque. Quasi tutti, poi, sapevano del gioco di Pollyanna, ed erano rattristati al pensiero che non si sarebbe più vista in giro quella bambina sorridente, che non si sarebbe più udita quella voce vivace che annunciava la contentezza. Sembrava una cosa incredibile, impossibile, assolutamente crudele. Sia che fossero in cucina, in salotto, o nel retro della casa, molte donne ne parlavano e spesso si mettevano a piangere, e lo stesso facevano per strada, nei negozi, sul posto di lavoro. Anche gli uomini si commuovevano, anche se, loro, non apertamente. E tutti quei commenti non diminuirono quando, più veloce del vento, Nancy ebbe diffuso la pietosa storia che Pollyanna, di fronte a quello che le era capitato, si lamentava soprattutto del fatto che non riusciva più a fare il suo gioco. Che cioè si tormentava perché non era più capace di essere contenta di ogni cosa. Fu allora che, quasi contemporaneamente, tutti gli amici di Pollyanna ebbero lo stesso pensiero. E, con grande sorpresa di Miss Polly, cominciò ad arrivare a Harrington una visita dopo l'altra. Persone che conosceva e persone che non conosceva, visite da parte di uomini, donne e bambini, tra cui anche molta gente che Miss Polly non pensava minimamente che sua nipote potesse conoscere. Alcuni entravano e stavano seduti per 5 o 10 minuti. Altri si fermavano impacciati sui gradini dell'ingresso, rigirandosi tra le mani il cappello o la borsetta, a seconda del sesso. Qualcuno portava un libro o un mazzo di fiori o dei dolci. Alcuni piangevano senza ritegno, altri si giravano da una parte per soffiarsi rumorosamente il naso. Ma tutti, indistintamente, chiedevano con apprensione della piccola malata e tutti le mandavano a dire qualche cosa. Il primo ad arrivare fu John Pendleton, che si presentò senza stampelle.
«Non c'è bisogno che le dica quanto sono rimasto costernato»,
incominciò in modo quasi ruvido.
«Ma non c'è niente che si possa fare? Tentiamo il possibile, naturalmente punto».
Miss Polly fece un gesto di impotenza.
«Il dottor Mead ha prescritto terapie e farmaci che possono essere d'aiuto, e il dottor Warren segue attentamente le sue prescrizioni, certo». Ma, il dottor Mead non ha lasciato speranze.
John Pendleton si alzò di scatto, anche se era appena arrivato. Era pallido e aveva la bocca contratta. Miss Polly, guardandolo, capiva molto bene il motivo per cui non potesse stare più a lungo in sua presenza. Quando fu sulla porta Mr. Pendleton si voltò.
«Ho un messaggio per Pollyanna»,
disse. «Vuol dirle, per favore, che ho visto Jimmy Bean e che d'ora in poi starà con me?» Le dica che ho pensato che sarebbe contenta di sapere che probabilmente lo adotterò per un attimo. Miss Polly perse l'abituale controllo di sé.
Vuole dire che adotterà Jimmy Bean?
Disse quasi senza voce. Pendleton la guardò negli occhi. Sì. Penso che Pollyanna capirà. Glielo dica. Ho pensato che sarebbe stata contenta.
Ma, certo.
Farfugliò Miss Polly.
Grazie.
Disse Pendleton accennando un inchino prima di andarsene. Miss Polly restò in piedi, in mezzo alla stanza, ancora colpita da quella notizia, come se stesse ancora guardando l'uomo che l'aveva appena lasciata. Faceva fatica a credere a quanto aveva appena udito. John Pendleton adottare Jimmy Bean? John Pendleton, ricco, indipendente, riservato, con la fama di essere un grande egoista, adottare un bambino? E un simile bambino, poi? Con la stessa espressione di sorpresa ancora sul volto, Miss Polly salì in camera di Pollyanna.
Pollyanna, ho un messaggio per te da parte di Mr. John Pendleton. È appena stato qua. Mi ha detto di dirti che prenderà con sé Jimmy Bean. Ha detto anche che saresti stata contenta di saperlo.
Il piccolo viso pensieroso di Pollyanna si illuminò d'improvvisa gioia. Contenta? Contenta? E come se lo sono. Oh, zia Polly, ho tanto desiderato trovare una casa per Jimmy, e quella è una casa così bella. E poi, sono tanto contenta anche per Mr. Pendleton. Vedi, ora avrà quella presenza.
Quella cosa?
Pollyanna arrossì confusa. Aveva dimenticato di non aver mai detto alla zia del desiderio di Mr. Pendleton di adottarla e non voleva certo dirle ora che non aveva mai pensato per un solo minuto di lasciare la sua cara zia Polly.
La presenza di un bambino,
balbettò in fretta Pollyanna.
Vedi, Mr. Pendleton mi ha detto una volta che soltanto il cuore e la mente di una donna o la presenza di un bambino possono creare una vera casa. E adesso la presenza del bambino ce l'ha, oh, capisco,
disse Miss Polly con dolcezza. E, in realtà, capiva molto più di quanto Pollyanna potesse immaginare. Pensò quale pressione avesse dovuto sopportare la bambina quando John Pendleton le aveva chiesto di diventare quella presenza che avrebbe trasformato la sua casa di pietra grigia in una vera casa accogliente.
Capisco,
disse ancora, questa volta con gli occhi pieni di lacrime. Per timore che la zia potesse fare altre imbarazzanti domande, Pollyanna si affrettò a dirottare la conversazione da un'altra parte.
Anche il dottor Keaton lo dice. Anche lui sostiene che ci vuole il cuore e la mente di una donna o la presenza di un bambino per fare una vera casa,
disse con puntiglio. Miss Polly si voltò di scatto. Il dottor Keaton. Come fai a saperlo?
Me l'ha detto lui. È stato quando mi ha spiegato che la sua non era una casa, ma solo un insieme di stanze.
Miss Polly non rispose, lo sguardo perso oltre la finestra.
Così gli ho chiesto perché non se li cercava, il cuore e la mente di una donna, e avere così una vera casa, Pollyanna.
Miss Polly si era voltata a guardarla, e la sua faccia mostrava una certa alterazione.
Sì, l'ho fatto perché era tanto triste. E che cosa ti ha risposto?
Miss Polly fece quella domanda quasi controvoglia, come se dentro di lei ci fosse qualcosa che cercava di impedirglielo.
Per un po' non mi ha risposto, poi mi ha detto, molto piano, che non era sufficiente chiedere per ottenere una cosa del genere.
Ci fu un breve silenzio. Miss Polly teneva ancora lo sguardo rivolto alla finestra. Il suo volto era stranamente alterato. Pollyanna sospirò.
Ne desidera una, comunque, e vorrei tanto che la trovasse. Ma, Pollyanna, come fai a saperlo? Perché, dopo, un'altra volta, ha detto qualcos'altro. L'ha detto molto piano, anche allora. Ma io l'ho sentito lo stesso. Ha detto che avrebbe dato qualunque cosa al mondo se avesse avuto il cuore e la mente di una donna. Ma, zia Polly, che cos'hai?
La zia si era alzata in fretta ed era andata alla finestra.
Niente, tesoro. Cambio solo la posizione di questo prisma,
disse zia Polly, il cui volto era in fiamme.